Maurizio Nichetti, trentesima edizione di Castelli in Aria, e come spesso accade queste ricorrenze, questi anniversari sono anche l'occasione per tracciare un bilancio. Lei è qui per la festa in veste di padrino di questa trentesima edizione di Castelli in Aria, ma anche per presentare il suo libro, Autobiografia involontaria, edita da Bietti. Un libro che nasce davvero in maniera involontaria, oppure sotto sotto comunque c'è stata anche in lei l'esigenza di tracciare un bilancio?
Ma innanzitutto io mi ero sempre rifiutato di scrivere un libro, a maggior ragione sulla mia autobiografia, che credo sia poco interessante di per sé. È diventata un'autobiografia involontariamente perché ho accettato di raccontare come è cambiato il mondo dello spettacolo, gli spettatori, i linguaggi dello spettacolo televisivo, teatrale e cinematografico in questi ultimi 30 anni. Siccome io questi 30 anni li ho attraversati facendo un po' di tutto, facendo cinema e televisione, teatro e pubblicità, davanti e dietro la macchina da presa, ovviamente ho vissuto dal di dentro questi cambiamenti, raccontandoli attraverso mie esperienze personali, con un'aneddotica molto veloce, molto ironica, molto, secondo me, facile da leggere. Credo che gli spettatori, oltre che vedere cosa è successo a me, quindi leggere involontariamente la mia autobiografia, possano pensare anche a cosa è successo a loro, cioè come e perché si trovano questa televisione, questo cinema, questo teatro che oggi non è quello di 30 anni fa.
Il cinema, il teatro, la televisione di oggi non sono più quella di 30 anni fa, nemmeno i protagonisti che la stanno e l'hanno fatta. Autobiografia involontaria è un libro nel quale lei ripercorre proprio alcuni degli incontri che hanno segnato il suo lavoro, incontri importanti, da Jacques Tati a Charlie Chaplin, da Troisi e Benigni, che sono stati compagni di viaggio nell'avventura televisiva. Che ricordo ha di ognuno di loro?
Diciamo che io in questi anni ho conosciuto e ho lavorato e ho frequentato tantissime persone. Non le ho nominate tutte nel libro, ho privilegiato solo quegli incontri che mi hanno emozionato. Allora, non è detto che quando incontri una persona famosa ti emozioni, qualche volta ti delude, qualche volta non ti dice niente, qualche volta ti indispettisce. Ecco, io in certe occasioni ho provato delle emozioni, magari non sempre positive, però queste emozioni sono quelle che ho voluto ricordare. Tati non può non avermi emozionato, perché averlo come spettatore di Ratataplana alla Sorbona di Parigi e poi essere invitato a casa sua a bere un tè, fare un tè da Tati, credo che anche al cuore più duro di questo mondo venga un po' colpito. Chaplin, mi è capitato per caso di essergli seduto dietro in un cinema a Milano quando proiettavano una versione restaurata di un suo film, e anche lì ho avuto l'emozione di poterlo toccare. Avrei potuto toccarlo, non l'ho toccato ovviamente, però ce l'avevo seduto davanti. Insomma, lui era agli ultimi anni della sua vita, però anche in quella serata lì, senza far niente, credo che mi abbia insegnato qualcosa, per cui sono tutte cose che mi ha fatto piacere ricordare, perché appartengono al mio passato, alle mie emozioni, ma credo che poi raccontino le emozioni di tutti.
Le chiedevo anche di Benigni e di Troisi, dell'esperienza televisiva, con loro c'erano anche Verdone e altri.
Quella a cui lei fa riferimento non c'è nel libro, perché è stato un momento molto interessante, ma non gli ho dedicato un capitolo. E quando abbiamo fatto una trasmissione, era una regia di Troisi, e lui aveva chiamato tutti i coetanei che stavano creando una nuova generazione di cineasti in Italia, per cui Benigni, Verdone, Arbore e io eravamo un po' tutti conoscenti, venivamo tutti da delle fila anche televisive. Io ho fatto solo un anno all'Altra Domenica di Arbore, però insomma li conoscevo per quel motivo, e abbiamo fatto Viva Troisi, Morto Troisi, Viva Troisi. L'abbiamo fatto quando Troisi era vivo, l'abbiamo fatto con Troisi regista, che aveva inventato una storia dove lui era morto e tutti i suoi amici lo commemoravano, per cui è stata una cosa che poi è stata ripresa molto sul web, sulla rete, proprio perché è stata una premonizione molto, molto toccante, ecco.
Poc'anzi parlava di Jacques Tati, di questo incontro fortunato, Ratataplan, il film con cui lei esordisce. Beh, un film che è di fatto in parte anche un omaggio al cinema di Tati. Qual è stato il giudizio? Cosa le ha detto in quell'occasione?
Mi ha fatto il più bel complimento che ho mai ricevuto in vita mia, cioè mi ha detto che ho un bel gioco di gambe. Anzi, lui si è espresso in francese, ha detto vous avez des bonnes jambes. E io non capivo cosa volesse dire, delle buone gambe. Lui significava, me l'ha spiegato dopo, quando lui vedeva un comico al cinema non lo guardava mai in faccia, perché dice, la faccia dice poco. Io guardo i piedi, guardo le gambe. Se i piedi stanno fermi è un comico televisivo, se i piedi si muovono è un comico cinematografico. E siccome io avevo un bel gioco di gambe, perché mi muovevo sempre, correvo, ero un mimo, cioè io nasco da un teatro di figura, da un teatro di movimento, e lui ha detto, mi sembra che lei sia un bel protagonista del cinema. Ecco, questo detto a un giovane al suo primo film mi ha portato fortuna.
Nel 1991 ottiene il David di Donatello per la miglior sceneggiatura con il film Volere Volare. Quello che forse, mi corregga se sbaglio, è stato un po' il suo progetto cinematografico più ambizioso, un film nel quale lei gradualmente si trasforma in un cartone animato. E proprio come sceneggiatore di cartoni animati possiamo dire che inizia la sua carriera cinematografica.
Sì, io lavoravo allo studio Bozzetto, per 8 anni ho fatto lo sceneggiatore di pubblicità e di cartoni animati, per cui mi sono formato, la mia scuola è stato il mondo del cartone animato, la follia degli animatori, la follia di Cartunia, per cui quando poi ho visto Roger Rabbit era come se avessi visto dei vecchi amici, perché da giovane passavo le giornate a scrivere battute, gag catastrofiche anche per i cartoni animati. E mio padre, che non era un uomo di cinema, non si capacitava che mi pagassero per scrivere delle cose da ridere, no? Per cui ogni giorno quando tornavo a casa mi continuava a dire, ma tu proprio che lavoro fai? E io dico, ma io devo scrivere delle gag. Allora gli spiegavo cos'è una gag, e lui, che lavorava nella scuola, per cui con un mondo molto più concreto, diceva, ma ti pagano anche per questo, ecco, per cui era incredulo. Sono nato nei cartoni animati e ho continuato a mantenere questa leggerezza di pensiero anche nei film che poi in fondo avevano dei contenuti sociali o politici più precisi, penso a Ladri di Saponetta, lo stesso Ratataplana, ho fatto Splash, erano delle riflessioni generazionali su un modo di vivere, su una società, ma fatti sempre con la leggerezza di uno sguardo ironico.
Tra l'altro, ricordo, lei citava Ladri di Saponette, la proiezione che ci fu nell'ambito del Festival di Locarno al Palazzetto Fevi.
È stata una delle proiezioni più belle. Lo ricordo anche per un particolare molto personale, cioè avevo un bambino piccolo che adesso ha 32 anni, per cui stiamo parlando di 27-28 anni fa, perché aveva 4-5 anni, e non gli avevo mai fatto vedere un mio film, per cui ho detto andiamo a Locarno e così vedi anche il papà sullo schermo. Era la prima volta che mi vedeva. E non avevo calcolato che per un bambino piccolo vedere suo padre sullo schermo e poi vedere 1000 persone che applaudono, che ridono di tuo padre, cioè fosse anche uno shock, per cui alla fine lui mi è corso incontro, mi ha abbracciato un po' ansioso e io gli ho detto ma ti è piaciuto il film? E lui mi ha detto no, perché sei finito in prigione, perché c'è una scena del film dove io finisco in prigione, ma è una scena. Allora gli ho detto vabbè, ma possibile che non c'è una scena che ti è piaciuta? E lui mi ha detto sì, quella quando scappi da prigione. Per cui non era un critico cinematografico, ma aveva identificato la scena più bella e la scena più brutta del film.
Tra poco si festeggia il Natale e, come spesso accade con le festività, ad esse si legano tutta una serie di rituali individuali e collettivi. A lei non potevamo non chiedere dei suoi film di Natale preferiti. Se le dico La vita è meravigliosa, Nightmare Before Christmas, che appunto affrontano il tema del Natale, lei che rapporto ha con quel tipo di cinema?
Beh, mi ha citato due film bellissimi, per cui io ho un rapporto bello con i film belli e ho un rapporto meno appassionato con i film meno riusciti. Non sono un onnivoro di cinema, io vado al cinema a vedere le cose che mi piacciono. Non è detto che quello che piace a me sia tutto bello e quello che non mi piace sia tutto brutto. Cioè io per esempio non vado a vedere i film horror, i film sui vampiri, i film violenti, e magari ci sono dei bellissimi film, cioè ci sono degli autori che hanno fatto della violenza la loro cifra, penso a Tarantino, penso a dei film horror, cioè lo stesso Dario Argento. Non è mai stato un autore che io ho visto, però lo stimo molto, perché è un autore che comunque ha lavorato sempre con molta serietà e con molta passione. Detto questo, però, io preferisco dei film che mi facciano riflettere con un po' di ironia.
Per concludere, da parecchi anni ormai Maurizio Nichetti insegna, si è dedicato all'insegnamento, Questo significa che ha definitivamente appeso il ciak al chiodo oppure c'è un progetto, un sogno nel cassetto che vorrebbe ancora realizzare?
No, intanto significa che io ho molto da imparare dai giovani, per cui sono un po' in questo senso un opportunista, cioè mi piace stare nelle scuole perché stare a contatto con una generazione nuova mi diverte di più che stare a contatto con i miei coetanei che hanno solo rimpianti del passato. I giovani hanno il futuro davanti, per cui stare con i giovani significa pensare al futuro, stare con i miei coetanei significa rievocare il passato, per cui questo è il motivo per cui preferisco oggi vivere la realtà del Centro Sperimentale di Cinematografia, la sezione di Milano la dirigo da 5 anni, piuttosto che rimpiangere di non poter fare un altro film. Come progetti, a marzo, proprio tra pochi mesi, un paio di mesi, uscirà in Italia Arrivano i Prof, un film comico, una riedizione di un successo francese di qualche anno fa che si chiamava Les Prof, e io con Bisio e altri attori facciamo una versione italiana. Mi sono divertito a interpretare un professore di chimica, il regista è Ivan Silvestrini, un giovane, per cui ancora una volta mi sono affidato a un entusiasmo giovanile per ritornare davanti alla macchina da presa e non dietro, perché credo che questo mestiere meriti forze nuove, non ha bisogno di vecchi tromboni o di vecchi maestri, ha bisogno di energie nuove, e se c'è un giovane che ha una bella passione, io, se posso aiutarlo, lo aiuto anche facendogli l'attore.
E allora su queste parole io ringrazio e saluto Maurizio Nichetti, augurandogli anche buon Natale.
Grazie anche a voi, buone feste a tutti e buon cinema.
The jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.